Cari amiche e cari amici, buonasera. Continuerò anche questo martedì a presentarvi le udienze generali che il Papa sta dedicando al tema dell'evangelizzazione, lo zelo apostolico del credente. E l'ultima che abbiamo fatto era su un documento del Concilio Vaticano II dedicato all'evangelizzazione, il documento, la dichiarazione Ad Gentes, e sempre sul Concilio Vaticano II questa sera faremo l'udienza del 15 marzo, essere apostoli in una chiesa apostolica. Il tema che il Papa affronta è un tema, a mio avviso, molto importante, direi decisivo per la vita della Chiesa, cioè la convinzione, cioè lo sforzo del Papa è quello di convincere tutti i fedeli, in particolare anche e soprattutto i laici, che sono meno convinti da un certo punto di vista, che il sacramento del battesimo, cioè ricevere il sacramento del battesimo, comporta la trasmissione, la comunicazione della fede. Cioè il battesimo una volta nei primi secoli della vita della Chiesa si riceveva dopo un lungo catecumenato, co come avviene anche oggi quando per esempio si converte al cristianesimo in età adulta, qualche persona proveniente da altre religioni oppure che non è stata battezzata per vari motivi alla nascita o nei primi anni della vita. E questo comporta un lungo catecumenato che credo, se non ricordo male, dura 3 anni, al termine dei quali il catecumeno riceve appunto il battesimo, così come avveniva nei primi secoli della storia della Chiesa. Poi, quando il cristianesimo si radicò, diciamo così, divenne cultura, divenne la religione maggiormente praticata nella cristianità, cambiò l'abitudine, cioè i bambini venivano battezzati appena nati perché avevano i genitori che garantivano per la loro educazione alla fede e perché questi bambini crescevano normalmente in un ambiente cristiano, in una famiglia cristiana, i genitori chiedevano il battesimo per loro. E insieme ai padrini o alle madrine si facevano garanti della loro formazione. Oggi questo avviene sempre di meno, anche in un paese di antica tradizione cristiana. E quindi succede che uno magari riceve il battesimo, se va bene, riceve anche i sacramenti della comunione, dell'Eucaristia e della Cresima, ma poi la sua educazione cristiana finisce, non vive più in un ambiente cristiano, spesso neppure in una famiglia cristiana. Questa è un'esperienza che si fa abbastanza facilmente in occasione dei battesimi comunitari oppure conoscendo le famiglie che chiedono la prima comunione o la cresima, eccetera. E ci si rende conto che non c'è più questo contesto. Allora è chiaro che una delle cose più importanti da fare nei confronti dei battezzati è fare riscoprire loro il significato profondo del sacramento che hanno ricevuto, che appunto comporta anche la testimonianza, così come ancora di più il sacramento della cresima, cioè la disponibilità a mettere la propria vita al servizio di Dio, della sua gloria, e quindi a diventare degli apostoli, a diventare dei missionari. E questo purtroppo per tanto tempo nel cristianesimo vissuto fino a 50-60 anni fa non era percepito, cioè il laico non riteneva nella grande maggioranza fino, diciamo così, fino alla seconda metà dell'Ottocento, i primi del Novecento, il laicato non percepiva più di tanto la propria appartenenza alla Chiesa come una missione. Sarà proprio con la nascita dei movimenti cattolici dopo la Rivoluzione francese, durante i regimi liberali dell'Ottocento e poi soprattutto nel Novecento, con la diffusione delle ideologie, che lentamente, progressivamente si diffonderà questa idea, che anche il laicato ha una missione specifica, che poi verrà, diciamo così, codificata durante il Concilio Vaticano II con la dichiarazione Apostolicam Actuositatem, la dichiarazione sulla vocazione cristiana all'apostolato, dove viene specificato che appunto il compito del laico è quello di animare cristianamente l'ordine temporale, cioè è quello di portare il Vangelo nella vita del mondo, nella vita culturale, nella vita politica, nella vita sociale, nella vita economica, nella vita delle famiglie, del lavoro, delle professioni, eccetera. E allora si è un po' negli ultimi 50 anni, si è così delineata la prospettiva dell'insegnamento della Chiesa. Tutti siamo chiamati all'apostolato. Tutti i battezzati sono chiamati ad essere missionari. Il missionario non è più quello che va a evangelizzare popoli che non hanno conosciuto ancora Gesù Cristo, che non hanno conosciuto ancora il Vangelo, ma il missionario è colui che senza bisogno di andare in Africa o in Asia incontra nella fabbrica dove lavora, nella scuola dove insegna o dove va a scuola, all'università, nel lavoro, nei vicini di casa, incontra persone che hanno bisogno di essere evangelizzate, o perché provengono da altre religioni, oppure perché semplicemente hanno ricevuto il sacramento del battesimo, magari anche quella della cresima e della comunione, ma e poi tutto è finito lì. Cosa importante, cioè il compito del laico, il compito del sacerdote e del religioso, sono entrambi compiti apostolici e missionari, ma secondo caratteristiche e modalità diverse. Cioè, mentre il sacerdote ha come obiettivo principale quello di curare le anime, la cura d'anime, come si dice, cioè la trasmissione della grazia attraverso i sacramenti, attraverso la messa, soprattutto attraverso il sacramento della riconciliazione, della confessione, che può celebrare solo lui. Mentre il religioso testimonia con la sua vita, con i voti, la vita futura, la vita eterna, i valori, è un richiamo, diciamo così, alla vita eterna, alla radicalità del Vangelo, il laico ha il compito, appunto, come dicevo, di animare cristianamente l'ordine temporale, di fare, come diceva Paolo VI, quella consacratio mundi, quella consacrazione del mondo che consiste appunto nel trasformare il mondo in qualche cosa che assomigli di più alla città di Dio, cioè di mettere il Vangelo, diciamo così, e i suoi valori nella vita ordinaria, nella vita quotidiana, nella vita pubblica del paese. Ecco, queste sono, diciamo così, le intenzioni con cui il Santo Padre sta dedicando queste udienze del mercoledì, queste udienze generali, allo scopo di fare nascere o rinascere o crescere nei fedeli lo zelo apostolico, cioè la passione per l'evangelizzazione. Proseguiamo le catechesi sulla passione di evangelizzare, non solo su evangelizzare, ma la passione di evangelizzare, scrive il Papa. E alla scuola del Concilio Vaticano II cerchiamo di capire meglio che cosa significa essere apostoli oggi. La parola apostolo ci riporta alla mente il gruppo dei 12 discepoli scelti da Gesù. A volte chiamiamo apostolo qualche santo, o più generalmente i vescovi. Sono apostoli perché vanno in nome di Gesù, ma siamo consapevoli che l'essere apostoli riguarda ogni cristiano. Siamo consapevoli che riguarda ognuno di noi. In effetti, dice il Papa, siamo chiamati a essere apostoli, cioè inviati, in una Chiesa che nel credo professiamo come apostolica. Credo la Chiesa una santa, cattolica, apostolica. Dunque, che cosa significa essere apostoli? Significa essere inviato per una missione. Esemplare e fondativo è l'avvenimento in cui Cristo risorto manda i suoi apostoli nel mondo, trasmettendo loro il potere che egli stesso ha ricevuto dal Padre e donando loro il suo Spirito. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni: Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. È il momento in cui lo Spirito Santo entra dentro nel cuore degli apostoli e poi la missione di Gesù finisce, ascende al cielo, manda appunto lo Spirito Santo e la Chiesa comincia a operare, no? Con la Pentecoste, con la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, comincia a operare la Chiesa, come poi ci viene descritto nel libro della Bibbia degli Atti degli Apostoli, che è l'inizio della storia della Chiesa. Un altro aspetto fondamentale dell'essere apostolo è la vocazione, cioè la chiamata. È stato così fin dall'inizio, quando il Signore Gesù chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da Lui. Li costituì come gruppo, attribuendo loro il titolo di apostoli, perché stessero con Lui e per inviarli in missione. San Paolo, nelle sue lettere, si presenta così: Paolo, chiamato a essere apostolo, cioè inviato, è la prima lettera ai Corinti. E ancora, Paolo, servo di Gesù Cristo, apostolo inviato per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio. E insiste sul fatto di essere apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Dio lo ha chiamato fin dal seno di sua madre per annunciare il Vangelo in mezzo alle genti. L'esperienza dei 12 apostoli, la testimonianza di Paolo, interpellano anche noi oggi. Ci invitano a verificare i nostri atteggiamenti, a verificare le nostre scelte, le nostre decisioni, sulla base di questi punti fermi. Tutto dipende da una chiamata gratuita di Dio. Dio ci sceglie anche per servizi che a volte sembrano sovrastare le nostre capacità o non corrispondere alle nostre aspettative. Alla chiamata ricevuta come dono gratuito bisogna rispondere gratuitamente. Cioè ciascuna persona è chiamata. È chiamata secondo delle modalità sue specifiche, irripetibili. Cioè non ci sono due uomini uguali sulla faccia della terra, non ci sono due chiamate uguali. Ciascuno di noi è chiamato a fare qualche cosa di specifico da Dio. Dice il Concilio, la vocazione cristiana è per sua natura anche vocazione all'apostolato. È il decreto Apostolica Mactuositatim, appunto sull'apostolato dei laici. Si tratta di una chiamata che è comune, come comune la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione. Non c'è che una sola salvezza, una sola speranza e una carità senza divisioni. Questo è un altro documento importante del Concilio Vaticano II, la Costituzione Lumen Gentium. È una chiamata che riguarda sia coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine, cioè i sacerdoti, sia le persone consacrate, cioè i religiosi, sia ciascun fedele laico, uomo o donna. È una chiamata a tutti. Tu, il tesoro che hai ricevuto con la tua vocazione cristiana, sei costretto a darlo. È la dinamicità della vocazione, è la dinamicità della vita. È una chiamata che abilita a svolgere in modo attivo e creativo il proprio compito apostolico, in seno a una Chiesa in cui c'è diversità di ministero, è sempre l'Apostolica Mactuositate, ma unità di missione. Gli apostoli e i loro successori hanno avuto da Cristo l'ufficio di insegnare, reggere e santificare in suo nome e con la sua autorità, ma anche i laici, tutti voi. La maggioranza di voi siete laici. Anche i laici, essendo partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, all'interno della missione di tutto il popolo di Dio, hanno il proprio compito nella Chiesa e nel mondo. In questo quadro, come il Concilio intende la collaborazione del laicato con la gerarchia? Come la intende? Si tratta di un mero adattamento strategico alle nuove situazioni che vengono? No, niente affatto, risponde il Papa. C'è qualcosa di più che supera le contingenze del momento e che mantiene un suo proprio valore anche per noi. La Chiesa è così, è apostolica. È molto importante anche da un punto di vista psicologico, anzitutto, che ciascuna persona si senta parte di una comunione, parte di un gruppo, parte della Chiesa, che non è il luogo dove si va a ricevere un sacramento, dove si va a ricevere, ascoltare la messa, come purtroppo per tanti decenni è stato pensato. Ma la Chiesa è, al di là e prima ancora del luogo fisico, la Chiesa è il mistero del corpo di Cristo, militante, cioè che milita, che opera nella storia. Noi siamo parte di un corpo visibile e misterioso, visibile perché sappiamo che la Chiesa ha 1.300.000.000, quelli che sono, di battezzati. Visibile perché ciascuno di noi in qualche modo fa parte di una comunità, che può essere un'associazione, un movimento, una parrocchia, una comunità qualsiasi, ma è che è importantissimo, guai al solo. Cioè è difficile che uno sia chiamato a stare solo. Certo, poi magari può essere difficile trovare la comunità nella quale ci si senta realizzati, però bisogna anche fare lo sforzo e soprattutto bisogna bisogna desiderare, bisogna ricercare questa situazione. Io devo desiderare e devo anche darmi da fare per cercare questa vocazione, questa chiamata. Dio mi chiama. Mi chiama a trasformare il mondo, a consacrare il mondo, mi chiama a mettere il Vangelo dentro il mondo, ma mi chiama anche ordinariamente dentro un gruppo, dentro una comunità, dentro una comunione. E io devo stare attento, devo cercare, devo essere disponibile, non devo isolarmi. Nel quadro dell'unità della missione, la diversità dei carismi e dei ministeri non deve dar luogo all'interno del corpo ecclesiale a categorie privilegiate. Qui non c'è una promozione. E quando tu concepisci la vita cristiana come una promozione, che quello che è di sopra comanda gli altri perché è riuscito ad arrampicarsi, questo non è cristianesimo. Questo è paganesimo puro, dice il Papa. La vocazione cristiana non è una promozione per andare in su, è un'altra cosa. E c'è una cosa grande, perché sebbene alcuni, per volontà di Cristo, siano costituiti in un posto forse più importante, dottori, dispensatori dei misteri, pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo, è sempre la Costituzione Lumen Gentium. Chi ha più dignità nella Chiesa? Il vescovo, il sacerdote? No, dice il Papa, tutti siamo cristiani al servizio degli altri. Chi è più importante nella Chiesa? La suora, la persona comune, il battezzato, il bambino, il vescovo? Tutti sono uguali. Tutti siamo uguali e quando una delle parti si crede più importante degli altri, e alza il naso, sbaglia. Quella non è la vocazione di Gesù. La vocazione che Gesù dà a tutti, ma anche a coloro che sembrano essere in posti più alti, è il servizio, servire gli altri, umiliarti e servire gli altri. Se tu trovi una persona che nella Chiesa ha una vocazione più alta e la vedi vanitosa, tu dirai, poveretto, prega per lui perché non ha capito cos'è la vocazione di Dio. La vocazione di Dio è adorazione al Padre, amore alla comunità e servizio. Questo è essere apostolo. Questa è la testimonianza degli apostoli. Il Vangelo è molto chiaro quando Gesù lava i piedi agli apostoli, che sono un po' turbati da questa scelta, questa decisione, lui lo ricorda bene, guardate che faccio questo per indicarvi la modalità con la quale dovrete vivere la vostra funzione gerarchica all'interno della Chiesa, certamente gerarchica, perché voi sarete la gerarchia della Chiesa, ma la gerarchia è chi occupa un posto di responsabilità. Cioè, chi fa parte della gerarchia lo fa perché deve servire le persone, deve, attraverso la sua funzione, deve aiutarle a farle crescere. La questione dell'uguaglianza in dignità ci chiede di ripensare tanti aspetti delle nostre relazioni, che sono decisive per l'evangelizzazione. Ad esempio, siamo consapevoli del fatto che con le nostre parole possiamo ledere la dignità delle persone, rovinando così le relazioni dentro la Chiesa? Mentre cerchiamo di dialogare con il mondo, sappiamo anche dialogare tra noi credenti? Oppure nella parrocchia uno va contro l'altro, uno sparla dell'altro per arrampicarsi di più? Sappiamo ascoltare per comprendere le ragioni dell'altro, oppure ci imponiamo magari con parole felpate, ascoltare, umiliarsi, essere al servizio degli altri. Questo è servire, questo è essere cristiano, questo è essere apostolo. Cari fratelli, non temiamo di porci queste domande. Fuggiamo dalla vanità dei posti. Quelle parole ci possono aiutare a verificare il modo in cui viviamo la nostra vocazione battesimale, come viviamo il nostro modo di essere apostoli in una chiesa apostolica. E poi vediamo l'ultima udienza, quella del 22 marzo, che tratta il tema, cioè la prima della testimonianza, la prima via di evangelizzazione è la testimonianza. Cioè mostrare la fede attraverso la vita, che non significa disprezzare il resto, che non significa disprezzare oltre a lasciare, come purtroppo avviene, l'insegnamento, la dottrina. Lo dico perché qui bisogna trovare un equilibrio, spesso c'è molto squilibrio nel modo di vivere questo aspetto del cristianesimo, cioè si passa dalla semplice enunciazione della dottrina, quasi come se bastasse, potesse bastare, all'assenza completa di dottrina, di principi. E questo è un enorme problema, perché certamente io non posso pensare di fare apostolato semplicemente dicendo delle cose e poi comportandomi come voglio, perché può diventare una controtestimonianza. D'altra parte non posso neanche limitare la mia testimonianza a una vita buona, anche buonissima, che è importante, ma non basta. Cioè, nel senso che se attraverso la mia vita, la mia testimonianza, qualcuno si interroga, ma perché quella persona si comporta in quella maniera? Perché va a messa la domenica o magari tutti i giorni? Perché prega? Perché non ruba? Posto che ormai si ruba abbastanza facilmente. Allora, davanti a questa vita, a questa testimonianza, cioè perché aiuta il prossimo, chi glielo fa fare, tutte queste cose qui. E poi deve avvenire una risposta. Cioè, dietro ci devono essere dei contenuti. Cioè, ci deve essere Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo chi è? Dove ha vissuto? Cosa ha detto? E qual è il rapporto tra Gesù Cristo e la Chiesa? E la Chiesa che cosa insegna sull'atteggiamento da tenere di fronte a tanti dei temi che oggi affliggono il mondo? Vogliamo cominciare dall'utero in affitto? Che cosa dice la Chiesa sull'utero in affitto? Vogliamo cominciare dal matrimonio fra persone dello stesso sesso? Che cosa dice la Chiesa? E purtroppo ci sono molti cattolici, anche di alto livello, che dicono il contrario di quello che la Chiesa insegna, di quello che il Magistero insegna, generando così una controtestimonianza. Cioè, sono quelli che vanno contro il Vangelo, indipendentemente da come si comportano, perché se si comportano bene, pongono delle domande e danno delle cattive risposte. E comunque rovinano, sconvolgono, cioè nel senso proprio negativo del termine, gli uomini che li guardano, che li vedono vivere in un certo modo. Joseph de Maistre, che era un grande pensatore cattolico dell'Ottocento, diceva: guardate che le cose peggiori sono quelle che fanno più male, le idee che fanno più male, sono quelle che vengono veicolate da brave persone, perché sono credibili queste persone. E però veicolano, magari inconsapevolmente, veicolano delle idee sbagliate. Qual è il loro torto, il loro errore, il loro peccato grave? È quello di non confrontarsi, se sono cattolici ovviamente, quello di non confrontarsi con la Chiesa, di dire quello che pensano sia giusto loro, senza prima verificare quello che la Chiesa dice su questo argomento. C'è un grande deficit dell'uso del magistero nella Chiesa di oggi, una grande mancanza di studio del catechismo della Chiesa cattolica, che risponde a tutte queste domande. che aiuta le persone che lo leggono a capire che cosa significa essere cattolici e che aiuta a rispondere anche a chi ti facesse una domanda, perché se uno, appunto, come dicevo prima, ti vede comportarti bene, fare del bene, eccetera, e ti chiede perché, tu devi rispondergli, e devi rispondergli bene, devi rispondergli secondo quello che insegna la Chiesa, non secondo quello che ti passa per la testa o che tu ritieni sia giusto, eccetera. Oggi ci mettiamo in ascolto della Magna Carta dell'evangelizzazione nel mondo contemporaneo, l'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi di San Paolo VI. È un'esortazione apostolica molto importante che viene scritta nel 1975, che contiene questa affermazione: il più grande dramma della nostra epoca è la separazione tra il Vangelo e la cultura. Cioè, scriveva Paolo VI, il dramma di oggi è che il senso comune, il modo di vivere, di pensare, di ragionare delle persone si è staccato, cioè ha rescisso il proprio cordone con il Vangelo, con l'insegnamento della Chiesa. E questo avveniva soprattutto in quegli anni, siamo nel 1975, dopo la rivoluzione antropologica, culturale, sessuale del 1968. Erano secoli che la Chiesa subiva, denunciava questo profondo secolarismo, cioè questa penetrazione del laicismo nel senso comune, cioè nelle università, fra i professori, nella scuola, nell'editoria, nella stampa, nei mass media, eccetera. Ma il 1968 è l'anno, o meglio il periodo, in cui tutto questo si manifesta in maniera assolutamente evidente. Tutti capiscono negli anni successivi al 68 la portata drammatica, profonda di quella rivoluzione che sta avvenendo, che cambia, letteralmente cambia i connotati di una generazione, che poi, e poi vedremo, vediamo, stiamo vedendo gli effetti di quello che è avvenuto. E Paolo VI nel 75 denuncia questo, guardate che il problema è proprio questo. Che oggi, a differenza di come era ancora 50 anni prima, quando la gente sapeva ancora distinguere il bene dal male, il vero dal falso, oggi non è più così. Non è che la gente sia più cattiva o più buona. La gente ha un modo di pensare, un modo di ragionare, una cultura completamente sradicata, separata dal Vangelo. E l'Evangelio Nunziante, questa esortazione apostolica, proprio entra nel merito e spiega come bisogna fare, come dovrebbero fare i cristiani per riconsacrare il mondo, cioè per riportare Cristo nella vita del mondo. È stata scritta nel 1975, ma è come se fosse scritta ieri. L'evangelizzazione è più che una semplice trasmissione dottrinale e morale. È prima di tutto testimonianza. Non si può, dice il Papa, evangelizzare senza testimonianza. Testimonianza dell'incontro personale con Gesù Cristo, Verbo incarnato nel quale la salvezza si è compiuta. Cioè testimonianza vuol dire che Cristo deve essere entrato nella tua vita e averla cambiata, avere cambiato i tuoi criteri di giudizio. Cioè Cristo, tu vivi per Cristo, vivi per la gloria di Dio, questa è la testimonianza che devi dare. Una testimonianza indispensabile, perché anzitutto il mondo ha bisogno di evangelizzatori che gli parlino di un Dio che essi conoscono conoscano e che sia loro familiare. Non è trasmettere un'ideologia, una dottrina su Dio, è trasmettere Dio che si fa vita in me. Questo è testimonianza. E inoltre, perché l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni. Questa è un'altra frase dell'Evangelio Nunziandi, no? Dio, cioè Dio, gli uomini ti ascoltano, se ti ascoltano, perché cercano dei testimoni. E vedendo in te un testimone, cioè uno che si sforza di incarnare la fede, poi ascoltano anche i contenuti di fede, o comunque insomma, sui vari temi che tu gli racconti. La testimonianza di Cristo, dunque, è al tempo stesso il primo mezzo dell'evangelizzazione e condizione essenziale per la sua efficacia, perché sia fruttuoso l'annuncio del Vangelo, essere testimoni. Occorre ricordare che la testimonianza comprende anche la fede professata, cioè l'adesione convinta e manifesta a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che per amore ci ha creati e ci ha redenti. Una fede che ci trasforma, che trasforma le nostre relazioni, i criteri e i valori che determinano le nostre scelte. La testimonianza, pertanto, non può prescindere dalla coerenza tra ciò che si crede e ciò che si annuncia e ciò che si vive, no? La coerenza tra la fede e la vita, che non è non peccare mai, sarebbe troppo facile, cioè non è che si diventa automaticamente dei santi magicamente, ma la coerenza tra fede e vita è quello sforzo che gli altri, se sono attenti, percepiscono. Cioè percepiscono lo sforzo che tu stai facendo, la disponibilità che metti a servizio di Dio. Poi vedono anche i tuoi peccati, le tue mancanze, le tue debolezze, ma vedono lo sforzo, vedono il tentativo di fare la gloria di Dio. Questo è essere degli apostoli. Occorre ricordare che la testimonianza comprende la fede professata. Tuttavia non si è credibili soltanto dicendo una dottrina o un'ideologia. Una persona è credibile se ha armonia fra quello che crede e quello che vive. Tanti cristiani soltanto dicono di credere, ma vivono di un'altra cosa, come se non lo fossero. E questa è ipocrisia, il contrario della testimonianza e l'ipocrisia. Quante volte abbiamo sentito, ah, questo che va a messa tutte le domeniche e poi vive così, così, così. È vero, è la controtestimonianza. Devo dire, probabilmente il Santo Padre ha in mente soprattutto l'America Latina, dove ci sono ancora numeri cospicui che per esempio vanno alla messa, eccetera. Da noi in Europa, salvo eccezioni, in quasi tutti i paesi le persone che frequentano la Chiesa, che frequentano i sacramenti, sono sempre di più una minoranza. E questo ci ricorda un po' quello che diceva Joseph Ratzinger a proposito delle minoranze creative, cioè il cristianesimo in Europa si sta avviando ad essere un luogo certamente di una minoranza, ne siamo consapevoli, lo sappiamo già da adesso, ma di una minoranza che proprio in quanto minoranza probabilmente potrebbe diventare creativa, cioè diventare desiderosa di cercare le condizioni più adatte per rievangelizzare il mondo nel quale questa minoranza vive. E questo però presuppone tanti uomini disposti a metterci la vita, a sacrificare qualcosa di importante, il loro tempo, i loro soldi, anche le loro passioni, eccetera, per fare la gloria di Dio. Questo è, se non avviene questo, non parte la nuova evangelizzazione. Se avviene questo, e quando avviene questo, può succedere qualsiasi cosa, anche qualcosa di molto bello. Ognuno di noi è chiamato a rispondere a tre domande fondamentali, dice il Papa, così formulate da Paolo VI. Credi a quello che annunci? Vivi quello che credi? Annunci quello che vivi? C'è un'armonia. Credi a quello che annunci? Tu vivi quello che credi? Tu annunci quello che vivi? Non ci possiamo accontentare di risposte facili e preconfezionate. Siamo chiamati ad accettare il rischio anche destabilizzante della ricerca, confidando pienamente nell'azione dello Spirito Santo che opera in ciascuno di noi, spingendoci ad andare sempre oltre, oltre i nostri confini, oltre le nostre barriere, oltre i nostri limiti di qualsiasi genere. In questo senso, la testimonianza di una vita cristiana comporta un cammino di santità basato sul battesimo che ci rende partecipi della natura divina e perciò realmente santi, è sempre la Lumen Gentium al numero 40. Una santità che non è riservata a pochi, che è dono di Dio e richiede di essere accolto e fatto fruttificare per noi e per gli altri. Noi scelti e amati da Dio, dobbiamo portare questo amore agli altri. Paolo VI ci insegna che lo zelo per l'evangelizzazione scaturisce dalla santità, scaturisce dal cuore che è pieno di Dio, alimentato dalla preghiera e soprattutto dall'amore per l'Eucaristia. L'evangelizzazione a sua volta fa crescere in santità la gente che la compie. Al contempo, senza la santità, la parola dell'evangelizzatore difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda. Quindi grande attenzione a questa coerenza tra fede e vita, che significa che poi la fede deve diventare cultura, deve incarnarsi e deve mostrarsi al prossimo attraverso la nostra vita. Allora dobbiamo essere consapevoli che i destinatari dell'evangelizzazione non sono soltanto gli altri, coloro che professano altre fedi o non ne professano, ma anche noi stessi, credenti in Cristo e membra attive del popolo di Dio. E dobbiamo convertirci ogni giorno, accogliere la parola di Dio e cambiare vita ogni giorno. E così si fa l'evangelizzazione del cuore. Per dare questa testimonianza anche la Chiesa in quanto tale deve cominciare con l'evangelizzazione stessa. Se la Chiesa non evangelizza se stessa rimane un pezzo da museo. Invece quello che la aggiorna continuamente è l'evangelizzazione di se stessa. Ha bisogno di ascoltare di continuo ciò che deve credere, le ragioni della sua speranza, il comandamento nuovo dell'amore. La Chiesa, che è un popolo di Dio immerso nel mondo e spesso tentato dagli idoli, tanti, ha sempre bisogno di sentire e proclamare le opere di Dio. Ciò vuol dire, in una parola, che essa ha sempre bisogno di essere evangelizzata. Ha bisogno di prendere il Vangelo, pregare e sentire la forza dello Spirito che va cambiando il cuore. Una Chiesa che si evangelizza per evangelizzare è una Chiesa che, guidata dallo Spirito Santo, è chiamata a percorrere un cammino esigente, un cammino di conversione e di rinnovamento. Ciò comporta anche la capacità di cambiare i modi di comprendere e vivere la sua presenza evangelizzatrice nella storia, evitando di rifugiarsi nelle zone protette della logica. Si è sempre fatto così. Cosa dice il Papa? Viviamo in un mondo che cambia con una rapidità sensazionale, incredibile. Noi non dobbiamo cambiare i principi. Da questo punto di vista, il cristiano è un conservatore, deve conservare e custodire nel suo cuore i principi fondamentali. Ma è anche un innovatore perché deve chiedersi tutti i giorni come fare a comunicare questo patrimonio di fede, di cultura, a un prossimo che cambia, che è cambiato e che continua a cambiare. E allora lì sì che deve trovare, deve cercare proprio le modalità giuste, facendo anche dei tentativi. Qual è il modo di pormi oggi per comunicare la fede, comunicare Cristo? E attenzione, questo è proprio fondamentale perché molti scambiano la Chiesa per una ONG, per la Croce Rossa, come se bastasse aiutare e fare del bene. No, non basta. Questo lo fanno tante altre realtà associative. Lo fa la Croce Rossa, ma la Chiesa non è la Croce Rossa. La Chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo. Attenzione su questo. La Chiesa deve essere una Chiesa che incontra dialogicamente il mondo contemporaneo, che tessa relazioni fraterne, che genera spazi di incontro, mettendo in atto buone pratiche di ospitalità, di accoglienza, di riconoscimento e integrazione dell'altro e dell'alterità, e che si prende cura della casa comune che è creato. Cioè una Chiesa che incontra dialogicamente il mondo contemporaneo, dialoga con il mondo contemporaneo, ma che incontra ogni giorno il Signore e dialoga con il Signore e lascia entrare lo Spirito Santo che è il protagonista dell'evangelizzazione. Senza lo Spirito Santo noi potremmo soltanto fare pubblicità della Chiesa, non evangelizzare. È lo Spirito Santo in noi quello che ci spinge verso l'evangelizzazione e questa è la vera libertà dei figli di Dio. Quindi, attenzione, dice il Papa, intanto e soprattutto dobbiamo crederci, cioè dobbiamo credere che anche noi siamo chiamati a essere degli apostoli, a essere degli evangelizzatori e operare in questa prospettiva, operare in questa direzione, con la preghiera, con la vita, con il modo di vivere, con lo sforzo di far diventare cultura la fede che abbiamo ricevuto, che abbiamo custodito, ma che dobbiamo trovare il modo migliore per trasmettere questa fede, non quella che noi pensiamo lo sia. Non bisogna rinnegare nulla, anche quelle verità scomode per la cultura contemporanea, anche quelle verità che mettono in discussione il pensiero unico dominante. Bene, mi fermo e rispondo alle vostre domande. Pronto?
Sì, buonasera professore, io sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. Lei stasera ha
Sì.
parlato di apostolato, di modo comportamentale che dovrebbe essere l'esempio per gli altri. Io sono una cattolica praticante, ma purtroppo con tanta tristezza verifico che spesso noi cattolici, mi permetta, uso il plurale maiestatis, con il nostro modo di comportarci, di agire, la gioia che dovrebbe essere visibile. Perché abbiamo Cristo nella nostra vita, come appunto ha detto Papa Francesco, non c'è. Non siamo esempi credibili, anzi, capita a volte che coloro che sono lontani dalla Chiesa e vorrebbero avvicinarsi non lo fanno, proprio perché non c'è coerenza tra ciò che diciamo e ciò che facciamo. E anche perché a volte noto nella parrocchia dove diamo il nostro contributo, che tendiamo a monopolizzare, ad essere egocentrici, non facciamo spazio a coloro che vogliono e cercano di entrare. La ringrazio, l'ascolto per radio.
Allora, tutto questo è vero e va superato tendenzialmente, però cioè, noi non siamo dei santi, cioè non è che i cattolici sono persone che non sbagliano mai, che non hanno i difetti degli altri uomini, eccetera. Qual è la differenza? È che noi cattolici abbiamo la capacità, la potenzialità di accorgerci di quegli errori, di quegli sbagli che lei ha elencato, quando invece magari altrove sono virtù o comunque sono cose praticate senza problemi, eccetera. Ecco, però il fatto che noi conto di come non ci si debba comportare, di quali sono gli errori, e contemporaneamente si constati che purtroppo li commettiamo, non ci deve deprimere, è così, cioè, bisogna combattere tutti i giorni contro noi stessi, contro i nostri vizi e contro questa mentalità, questi errori che lei ha denunciato, ma non possiamo pensare che non ci saranno mai o che non ci siano mai stati, ci saranno sempre, perché li commetteremo sempre, nel senso che sappiamo tutti quanto siamo peccatori, quanto desideriamo magari comportarci bene, ma poi non ci riusciamo. Quindi questo non deve diventare un alibi per dire vabbè, insomma, tanto siamo tutti uguali, non siamo capaci di far bene le cose, quindi non facciamo niente. No, non lasciamoci deprimere, non lasciamoci demoralizzare. Siamo uomini, uomini che sbagliano e purtroppo, ecco, abbiamo la grazia di rendercene conto, cerchiamo di aiutarci a non sbagliare più. Pronto?
Sì, pronto.
Prego,
buonasera,
prego,
professore.
Da dove
io volevo. Io sono da Milazzo, Giovanna da Milazzo. Le volevo soltanto chiedere quello che dice il Papa tramite appunto la sua bellissima spiegazione, è condivisibile al massimo, è chiaro, però la testimonianza che noi dovremmo dare, l'evangelizzazione, eccetera, non può prescindere comunque da una conoscenza proprio individuale, singola, di quella che sono i cardini della religione cattolica. Non so se mi sono spiegata.
Certamente. No, beh, questo è un passaggio fondamentale, cioè se uno vuole veramente fare dell'apostolato deve testimoniare con la sua vita, sicuramente. Però deve anche conoscere e deve fare il sacrificio di conoscere. Cioè il catechismo va studiato, va letto, va studiato, va fatto in gruppo. In ogni parrocchia nasca un gruppo di adulti che studiano il catechismo della Chiesa Cattolica, oppure che studiano il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che sono le cose, quei principi dottrinali fondamentali senza i quali si rischia di parlare così, di cose vane, vacue, l'amore, la bellezza, la libertà. Tutte cose vere, importanti, ma che poi vanno riempite di contenuti, se no veramente trasformiamo la Chiesa da corpo mistico di Cristo nella croce rossa, nella croce verde, eccetera. Cioè la dottrina, l'insegnamento della dottrina, lo studio del catechismo è importantissimo, lo studio del magistero, in particolare per i laici del magistero sociale, cioè l'incarnazione, la fede che diventa cultura così, conoscendo i principi che vanno seminati dentro la società, nella quale viviamo, l'ambiente nel quale lavoriamo, viviamo, eccetera. Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo letto le ultime due udienze generali del 15 e del 22 marzo e poi continueremo questo ciclo dedicato dal Papa al tema della passione per evangelizzare. E in modo particolare in questi due incontri abbiamo visto i documenti del Concilio Vaticano II che trattano di questo aspetto, di questo punto, in particolare la dichiarazione del Concilio sull'apostolato dei laici, Apostolica Maestuositate, che aiuta a capire qual è la vocazione del laico, che è una vocazione all'apostolato, ma anche una vocazione che ha come obiettivo principale quello di animare cristianamente l'ordine temporale, di seminare il Vangelo dentro la vita pubblica, la vita privata, la vita sociale, la vita politica, la vita culturale, eccetera. Poi abbiamo visto un altro documento del 1975, molto importante, l'esortazione apostolica di San Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, che è una specie di riflessione su come stava andando allora nel 1975 la società, a 10 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, e è un invito proprio all'apostolato, cioè a ricomporre quella frattura che, secondo quel documento, è stata la cosa più drammatica, più triste della vita degli ultimi tempi, cioè la rottura tra il Vangelo e la cultura. E quindi è un invito proprio preciso, soprattutto ai laici, perché seminino la dottrina della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa, il Vangelo, nella cultura del proprio tempo, cioè cambiando, aiutando le persone a cambiare, a riorientare i propri criteri di giudizio, le proprie scelte, facendole alla luce della verità di Cristo e non alla luce delle proprie opinioni, delle proprie ideologie, delle proprie passioni. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.